Passiamo quindi alla seconda diretta di oggi. Torniamo a parlare del processo rispetto alle violenze avvenute all'interno del carcere di Ivrea e siamo in diretta con l'avvocato Simona Filippi. Ciao, benvenuta sulle libere frequenze di Blackout.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo quindi dalla notizia che sì, ha riacceso non solo i riflettori, ma probabilmente ha riacceso il processo stesso, ovvero la sottrazione del processo appunto al procuratore capo di Ivrea Ferrando da parte del procuratore capo di Torino Francesco Saluzzo. Quali sono gli elementi, le gravi omissioni che hanno portato alla avocazione di questo processo? Un processo che, ricordiamolo, sarebbe altrimenti stato destinato all'archiviazione.
Allora, tanto per ricostruzione, come dire, della situazione attuale, noi come appunto Associazione Antigone avevamo presentato tre esposti in tre diversi procedimenti penali, perché i fatti che sarebbero avvenuti nella carcere di Ivrea avevano portato a diversi procedimenti, all'apertura di diversi procedimenti penali, e noi insomma ci siamo, come dire, abbiamo valutato positivamente la presenza in tre di questi procedimenti penali. In un secondo momento abbiamo appunto avanzato questa richiesta come ricostruibili di avocazione delle indagini preliminari e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino ha accolto questa richiesta e ha presentato, insomma, ha emesso questi decreti di avocazione, che quindi sono tre differenti decreti di avocazione in tre diversi procedimenti penali, che naturalmente riguardano presunte violenze che sarebbero state commesse all'interno del carcere di Ivrea più o meno nello stesso periodo storico, ma con vittime differenti. Quindi naturalmente si è fatto questo tipo di valutazione in procura. Allora, per rispondere alla tua domanda, devo dire che il procuratore generale di Torino ha emesso un decreto molto motivato, quindi adesso riepilogare punto per punto tutti i passaggi diventa abbastanza, come dire, una perdita di tempo importante.
Macchinoso.
Esatto, però quello che posso dirti è che noi naturalmente abbiamo sempre sostenuto che ci fossero tutti i presupposti per andare avanti in questa indagine e per arrivare ad un dibattimento. Questo è il punto, diciamo, centrale, e evidenziavamo che non erano state sentite e evidenziate una serie di dichiarazioni che erano state rese dalle persone, dalle vittime, che sono prevalentemente detenuti stranieri, ma anche da una serie di detenuti che erano presenti in questo reparto e che avevano, come dire, detto una serie di cose. E tutti questi aspetti molto circostanziati, molto specifici, sono stati, come dire, ripresi in questi decreti, quindi molto motivati, del procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino, e quindi ha in questo senso indicato una serie di attività che a questo punto dovranno essere fatte, e anche con una certa, ci auguriamo, celerità, ma sicuramente il segnale è, come dire, al di sopra delle nostre aspettative, se vuoi.
Ecco, ma se non ricordo male, per esempio, un aspetto che mi aveva abbastanza colpito della vicenda è che in qualche modo forse a voler guardare con uno sguardo critico all'operato del procuratore capo di Ivrea sottolinea la legittimità di questo sguardo critico, ecco, è il fatto che da un lato le indagini siano state affidate alla stessa polizia penitenziaria, le indagini all'interno del carcere di Ivrea, che in qualche modo è una strana, diciamo, commissione di interessi, ecco, da parte di un corpo di polizia. Dall'altro il fatto che per sua stessa ammissione, comunque accompagnando la richiesta di archiviazione, era stato stabilito che in ogni caso le violenze si erano comunque interrotte a partire dall'apertura del processo. Quindi due dati che in qualche modo suggeriscono il fatto che l'intenzione fosse quella di archiviare e quindi di proporre una sorta di autoassoluzione dello Stato rispetto a quanto avvenuto in quel contesto.
Allora, sul primo punto condivido pienamente, come dire, una nota critica, nel senso che sicuramente questo in generale far fare le indagini di polizia ad appartenenti dello stesso ordine è, come dire, è una distorsione, è un approccio sicuramente non condivisibile in generale, è a tutela di tutti, tra l'altro, sia ovviamente degli indagati sia anche di quelli che vanno a fare le indagini. Quindi è un approccio che evidenziamo anche in altri procedimenti penali, in altri fatti, in altre procure, non sempre, ed è una modalità che non può essere condivisa. Per quanto riguarda il discorso più generale della del messaggio che un po' passava rispetto al fatto dell'archiviazione, quello che posso dire rispetto al nostro approccio, al nostro lavoro, è che abbiamo evidenziato, io ma anche la collega che difende il garante comunale, che era veramente eccessivo questo, queste richieste di archiviazione, nel senso che naturalmente la procura fa le indagini, naturalmente la procura può giungere dopo il periodo che ritiene opportuno alla conclusione che ritiene più opportuna, e questo va bene, come dire, lo prevede il codice, siamo nei limiti della normalità. Nel caso specifico noi abbiamo veramente con molta fatica, perché un po' non so se sono passate le notizie nel corso di questi anni fino a che punto, perché ovviamente di questo non ho tanto il polso, visto richieste di archiviazione con un materiale di indagine invece molto significativo, e quindi noi abbiamo presentato una prima opposizione alla richiesta di archiviazione, abbiamo fatto un'udienza davanti a un giudice che ci ha dato, diciamo, ragione, e allora ha chiesto alla procura di rifare altre attività di indagine. Queste attività di indagine sono state fatte soltanto in parte, sono state fatte con tempi sempre molto lunghi, per cui noi stiamo parlando di fatti del 2015, cioè noi siamo nel 2020, noi siamo arrivati a un decreto di avocazione veramente, veramente dopo tanti passaggi che ci sembravano eccessivi rispetto ad una documentazione, a un materiale di indagine importante, e che quindi secondo noi doveva essere approfondito o si poteva andare direttamente al dibattimento. Quindi noi, la richiesta, almeno nella nostra esperienza come Antigone, è la prima volta che abbiamo depositato un'istanza di evocazione, e naturalmente la decisione è stata una decisione ben valutata e ben ponderata, perché comunque è un segnale molto importante, un'ipotesi del tutto eccezionale prevista dal codice di procedura penale, e tra l'altro è un passaggio che comunque comporta una perdita di tempo importante. Quindi decidere questo, siamo arrivati a decidere questo perché veramente ritenevamo che c'erano tutti i presupposti.
Ecco, ma il dato temporale poi non è così secondario, nel senso che comunque nonostante, e tra l'altro ti chiederei appunto anche rispetto a questo, se nell'arco del processo sono riuscite a emergere in aula le testimonianze delle violenze, degli spazi architettonici deputati alla somministrazione di queste violenze, della subordinazione della componente sanitaria a quella muscolare della gestione del carcere e via dicendo, ma al di là di questo il rischio comunque è di una prescrizione dei reati qualora non si configurasse il reato di tortura.
Naturalmente sì, nel senso che noi comunque parliamo di fatti del 2016, e quindi naturalmente il reato di tortura, essendo un'ipotesi di reato molto grave, essendo stato introdotto nel 2017 nel codice penale, comunque non potrà essere contestato, perché naturalmente tu non puoi contestare a una, questo è un principio costituzionale,
non può essere retroattivo,
a una persona che commette un reato che in quel momento non esisteva, ok? Quindi poi questo non significa che ci possano essere delle motivazioni importanti anche in un'ipotesi di sentenza che dichiara la prescrizione dei reati, perché ovviamente poi le sentenze vanno motivate e naturalmente nella motivazione possono essere altamente significative e importanti. Ciò detto, quindi su questo voglio dire, la prescrizione è una dei cardini che noi abbiamo sempre fatto valere rispetto anche alla necessità dell'introduzione del reato di tortura, no? Perché alla fine andavamo a fare processi su reati di poca rilevanza che ovviamente per questo hanno un tempo di prescrizione molto breve. E su questo le violenze che sarebbero state commesse, che sono state oggetto di molta attenzione da parte del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà, che fece al tempo dei sopralluoghi all'interno del carcere, descrivendo la corrispondenza tra quello che lui aveva ricevuto come denuncia e le celle che ritrovò nel corso di questa visita. Quindi quello è stato, come dire, l'inizio poi di un'attenzione particolare anche da parte poi dell'Associazione Antigone, il fatto che fosse stata pubblicata una relazione così chiara, così anche dura nei passaggi che sono stati ricostruiti. Qui c'è, insisto, diverse denunce, diverse segnalazioni di persone detenute in quel momento in carcere, in quel reparto, che raccontano cose che hanno visto e che necessitano di andare davanti ad un giudice per essere sentite, come dicevi tu. La ricostruzione degli accadimenti deve avvenire in un dibattimento davanti a un giudice in cui queste persone ricostruiranno in maniera pubblica, perché sappiamo che i processi penali, i dibattimenti sono pubblici, al contrario di questa fase, e tutto quello che hanno visto e hanno poi denunciato.
Ecco, ma per cercare di estendere un po' lo sguardo, dopo anni che possiamo dire abbastanza tranquillamente definire di sostanziale impunità, negli ultimi tempi, con per esempio le inchieste su Torino, su San Gimignano e via dicendo, per le quali è stato ipotizzato anche il reato di tortura che citavamo in precedenza, sembrerebbe di essere una fase a livello nazionale di maggiore attenzione rispetto agli abusi perpetrati all'interno delle carceri da parte della polizia penitenziaria. E in qualche modo l'attrito tra la procura di Ivrea e quella di Torino si può ascrivere a questo scenario. Ma resta comunque il fatto che al netto di una sequenza davvero significativa di episodi pressoché identici tra di loro, quelli che in parte citavamo, come l'utilizzo di spazi architettonici all'interno delle carceri deputate all'inflizione di violenza, le squadrette e alcuni modi proprio di somministrare violenza alle persone detenute, evidenziano quello che noi spesso all'interno di questo spazio definiamo un protocollo informale di somministrazione della violenza, condiviso a livello di corpo di polizia penitenziaria e riscontrato in modo analogo in tantissime carceri, da Viterbo a Tolmezzo praticamente. È abbastanza significativo che nonostante ciò non si arrivi a unire i puntini e a stabilire l'esistenza di pratiche, di tecniche assolutamente condivise come modus operandi a livello di corpo di polizia.
Allora, rilevo anche io passo sicuramente in avanti degli ultimi anni, perché in questo è stato dirimente l'introduzione ovviamente del reato di tortura, che è non soltanto la possibilità di fare processi ma anche di dare un monito a chi opera nei luoghi di privazione della libertà in generale. Quindi tutto questo ha portato sicuramente a una tendenza, se vuoi positiva, nel senso che adesso laddove si verifichino fatti più o meno gravi di violenze nei confronti delle persone private della libertà, vediamo e registriamo delle indagini significative. Citavi tu San Gimignano, Torino, Adesso c'è anche un'importante indagine davanti alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per i fatti che sarebbero avvenuti nel periodo Covid. Quindi questo non può che essere una lettura positiva, nel senso che abbiamo assistito per decenni a un silenzio e a una fatica immensa per riuscire ad arrivare ad un dibattimento. Adesso registriamo un'inversione di tendenza, in questo senso anche stonava un po' questo comportamento da parte della Procura di Ivrea. Per quanto riguarda il ripetersi di fatti analoghi con le stesse modalità, purtroppo devo, come dire, confermare questo quadro rispetto alle nostre esperienze, ai procedimenti, agli esposti che depositiamo in maniera, insomma, più o meno costante nel corso dell'anno, nel senso che vediamo, e questo può essere, come dire, interessante appunto da analizzare per arrivare poi a delle concrete risposte operative per evitare il problema, registriamo che queste violenze avvengono solitamente negli stessi luoghi, cioè nelle sezioni di isolamento, che sono sezioni naturalmente meno controllate, meno frequentate dagli operatori, soprattutto meno frequentate dai volontari. Registriamo che vengono fatte con modalità più o meno analoghe, cioè in un luogo, per esempio nel corridoio, nelle scale dove le telecamere non ci sono, e registriamo da ultimo questo tendenzialmente, naturalmente, perché poi ci sono sempre le eccezioni, un importante ruolo da parte del medico, nel senso che paradossalmente, dice la legge penitenziaria, le persone poste in isolamento sono quelle maggiormente attenzionate a livello sanitario, per cui bisogna interrogarsi sul perché, se è vero che c'è, ci dovrebbe essere questa importante attenzione medica, perché la persona posta in isolamento deve risultare essere in grado fisicamente e psichicamente di reggere l'isolamento, vediamo che quasi tutti i procedimenti che noi stiamo seguendo, il ruolo del medico che dovrebbe appunto accertare e documentare delle lesioni risulta quasi sempre del tutto inesistente. Ricordiamo che il medico ha, da un punto di vista diciamo penale, il cosiddetto obbligo di referto, e cioè questo in generale, non soltanto il medico che lavora in carcere, ovviamente, quando evidenzia e certifica delle lesioni che possono in qualche modo essere collegate ad un'azione non lecita, ha l'obbligo di denunciarla. Quindi in questo scusa, ma ci tenevo, come dire, a rappresentare anche questo elemento che è meno noto, è meno conosciuto, ma che purtroppo stiamo registrando. Per esempio anche nel processo di San Gimignano, che tu stai hai citato, che in questo momento si trova in udienza preliminare, tra gli indagati ci sono agenti di polizia penitenziaria, ma anche il medico dell'isolamento.
No, hai fatto sicuramente benissimo a sottolineare questo fattore che più volte abbiamo ripetuto, ma anche nella situazione emergenziale sanitaria rispetto al Covid sicuramente tanti medici non fanno quanto dovrebbero, visto che comunque le patologie presenti all'interno del carcere, proprio per come è la vita all'interno di quelle mura, portano chiaramente a una svariata numero di malattie. Invece rispetto alla domanda, al discorso che stavamo facendo prima sull'operazione delle procure, questa maggiore attenzione rilevata negli ultimi anni, volevo chiederti un commento rispetto a quanto sta accadendo invece per quanto riguarda la direzione delle carceri, che è un percorso professionale, delle strade che si sono aperte anche alla polizia penitenziaria, che adesso può ricoprire anche quelle cariche, nonché al regime di 41 bis che è stato affidato quasi praticamente totalmente nella sua totalità al reparto GOM, sempre della polizia penitenziaria. Quindi una situazione che comunque si preannuncia sempre più in mano a un singolo dispositivo della giustizia italiana, che non mi sembra che sia di buon auspicio, insomma.
Ma diciamo che è sicuramente un equilibrio necessario, no? Ovviamente, nel senso che il carcere necessariamente deve essere gestito da una parte, che è la direzione del carcere, e ovviamente il comandante della polizia. Quindi sono due soggetti che in quel momento ricoprono entrambi una posizione di vertice all'interno di ogni carcere, e che ovviamente devono trovare un equilibrio, sosteniamo insomma, che ovviamente deve, come dire, avere come fari gli articoli della Costituzione, insomma, quindi la dignità, l'inviolabilità, la rieducazione della persona. Questo faro è il faro per tutti quanti. Naturalmente, se tu crei uno squilibrio di questo equilibrio a favore, in questo caso appunto, della polizia penitenziaria, ovviamente come dire, la gestione diventa, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, più complicata, e a discapito di questi fari, ovviamente, perché è un'impostazione maggiormente volta a tutelare la sicurezza, e quindi securitaria, rispetto alla prima opzione. Quindi è un periodo complicato, noi per primi, no, come Antigone, intendo dire, ci siamo altamente allarmati del fatto che tra marzo e aprile noi ci siamo ritrovati coinvolti nel dover depositare diversi esposti in diverse procure. Noi abbiamo avuto un'attività da un punto di vista legale in quel mese e mezzo altamente significativa, che non abbiamo mai registrato per quanto riguarda questo come dire, aspetto delle nostre attività. E quindi questo per concludere sul fatto che il periodo è un periodo molto complicato, da cui bisogna cercare di uscire senza uno squilibrio a svantaggio della tutela dei diritti. Questo è il punto.
Sì, aggiungere ancora una piccola sfumatura che sì, può essere anche un buon momento per promuovere istanze di decarcerizzazione della società, nel senso che la critica al carcere come istituto, e non è detto che ovviamente non pretendo che anche tu la condivida, ma dalla nostra prospettiva invece è un elemento molto importante, nel senso che noi riteniamo il carcere una tecnologia sociale particolarmente nociva e dannosa, non solo inutile. Pensiamo che così come negli Stati Uniti, per esempio, sull'ondata di alcune proteste contro alcune note enormi proteste contro la brutalità e il razzismo delle forze dell'ordine, alcune istanze hanno potuto prendere campo e visibilità, allo stesso modo questo potrebbe essere un contesto, un momento propizio, ecco, per anche ribadire alcuni concetti.
Ma assolutamente sì, nel senso, intanto diciamo, bisogna mettere, focalizzare il punto, il passaggio, che adesso noi siamo in un momento di emergenza, un momento di emergenza che tra l'altro, insomma, alti e bassi, però va avanti oramai da diversi mesi, e che questo momento di emergenza naturalmente necessita di interventi eccezionali. Questo per risolvere oggi il problema del sovraffollamento. Quindi per risolvere oggi il problema del sovraffollamento bisognerebbe fare di più, come è stato detto anche da Antigone negli ultimi giorni, come è stato detto dai garanti territoriali, dal garante nazionale. Bisogna fare di più, perché la persona, forse non so fino a che punto ci sia la consapevolezza di cosa significa condividere oggi con questo problema che riguarda tutti quanti, e che alcuni sentono in maniera più forte, no? Perché è molto soggettivo, e altri meno. Cosa significa condividere uno spazio di pochi metri quadri con tante persone? Questo è il punto, cioè quello che noi abbiamo garantito fuori, loro non ce l'hanno garantito dentro, e naturalmente in carcere, che è una popolazione immensa, di quasi 60.000 persone, ci sono anche persone anziane, ci sono anche persone che sono in condizioni di salute gravi, se non gravissime. Quindi adesso c'è una situazione di emergenza su cui bisognerebbe fare di più, su cui necessariamente bisognerebbe fare di più, per portare le persone, ovviamente intendo dire, a uscire da lì. Poi, per quanto riguarda un approccio e un ragionamento più generale di politica, di legislazione penale sul tema del carcere, ovviamente sicuramente non è questo il momento storico per poterne parlare, ma vale sempre il discorso che il carcere dovrebbe essere il luogo di cosiddetta, come si dice spesso, di estrema ratio, cioè il luogo dove solo per alcune categorie di persone che commettono reati gravi o gravissimi dovrebbe essere previsto, solo per queste ci dovrebbe essere una notevole diminuzione dell'utilizzo della custodia cautelare. Non ci dimentichiamo mai che noi in Italia siamo sempre insomma tra i primi posti anche a livello europeo per un utilizzo eccessivo della custodia cautelare. Quindi da una parte, come dire, no, ridurre attraverso interventi di politica più a livello generale l'ingresso in carcere porterebbe a, non dico ad abbattere, ma a annullare quasi tutti i problemi che ci sono in carcere, perché una popolazione, i numeri fanno poi anche la possibilità di intervenire sulla giocano sulla possibilità di intervento della persona, perché se un educatore deve seguire 150 detenuti o ne deve seguire 50, questo detto in maniera molto concreta, naturalmente la differenza poi si vede su tutti, perché non ci dimentichiamo mai che queste persone poi a un certo punto ritornano nella società. Quindi sì, condivido pienamente quanto da te, come dire, evidenziato. Mi limito, come dire, ad aggiungere che in questo momento ci sarebbe necessario fare un passaggio come dire, diverso, determinato da una situazione di urgenza, perché i numeri che oggi ci sono in carcere di contagiati a marzo-aprile non c'erano.
Quindi in sostanza subito un indulto, un'amnistia e poi l'abolizione del carcere. Va bene, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e alla prossima. Un saluto. Grazie,
ciao,
ancora.
Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Arrivederci.
Tra l'altro, giusto per ricordare che il processo rispetto alle violenze e ai pestaggi all'interno del carcere di Ivrea non ci sarebbe mai stato se non fosse stato per le testimonianze raccolte da i detenuti e pubblicate su InfoOut, i presidi che sono seguiti a queste notizie, e non certo per l'attenzione di qualche magistrato.